di Grisel Edis Real, un estratto tratto da Il Nero è un colore, che è le redizioni. Sbirri tedeschi, la vostra durezza sfavilla in un pomeriggio ardente. Abbiamo sentito delle grida, degli ululati di belva ferita, la folla cenciosa è radunata intorno a una roulotte che trema. Sfrattano una donna malata che non ha pagato l'affitto. Ci sono sette macchine della polizia parcheggiate lì attorno, sette piccoli coleotteri velenosi blindati di verde su cui fianchi è impresso questo sputo: poliziei. Le grida trafiggono le sottili pareti e la roulotte è squassata, devastata, svuotata. La donna viene brutalmente buttata fuori, le rompono un braccio. Questa sera, rientrando dalla fabbrica, sua figlia quindicenne troverà la madre inerte su un materasso nel posto vuoto dell'antico accampamento, circondato dagli utensili della cucina. Ho visto tutto nascosto dietro la folla con i bambini. Campo Zingaro, sei la culla del dolore. Ci sono bambini che gironzolano a piedi nudi mendicando del pane, i loro genitori bevono al bar, si sfidano col coltello, si uccidono fra loro. Un vecchio misterioso vive da solo con una bicicletta in una piccola roulotte dipinta di nero con delle scritte rosse, Moulo, 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 incise sulle pareti carbonizzate a caratteri di varia grandezza, significa demone. Un mattino sarà trovato morto, rattrappito in un fossato accanto alla sua bicicletta con il cappello in testa, durante la sua ultima sbronza voluto farsi cullare dal vento nell'erba alta. In seguito la roulotte è rimasta vuota, chiusa a chiave. Un'altra roulotte, grigia, è ricoperta di graziose decorazioni e sormontata da tre piccole croci e la chiesa russa. In mezzo alla piazza, un grande autobus scarlatto aspetta da anni di essere trasformato in una scuola. Arrugginisce inutilmente. I gabinetti di cemento sono dei nidi. Lì, fra le mosche e l'odore, sotto i serbatoi a secco, si baciano i bambini innamorati. In fondo al campo, attaccato al filo spinato che lo divide dai terreni aridi, ci sono degli spazi riservati agli zingari nomadi, quelli che non si fermano a lungo. Lì ho visto degli zingari polacchi, il pomeriggio vado a fargli visita con i miei bambini. Una donna esce da sotto una tenda, ha i capelli biondi come paglia, e dentro vedo due ragazzine di 12 anni, fragili come betulle, ricoperte di gioielli che danzano sulla terra a piedi nudi, nelle loro lunghe gonne, con gli occhi truccati e la bocca tinta di rosso. La montagna di rifiuti, vicinissima, fumante sotto il sole, ci avvolge nel suo odore immenso. Lì molti zingari e altri poveracci lavorano per pochi marchi a smistare l'immondizia. La mamma zingara ha una bella sottana di nylon, nuova fiammante che viene da là in cima, e io un vestito a volano a righe bianche e blu. Un giorno abbiamo rischiato tutti di crepare di coliche incredibili per aver mangiato delle acciughe e delle prugne in scatola portate di nascosto dai due figli zingari dentro barattoli arrugginiti. Vanno a caccia tutti i giorni sulla montagna dei rifiuti, dove sprofondano fino alle ginocchia e tornano carichi di cose fumanti. Di sera le file di donne e i bambini si allungano davanti ai rubinetti, ci si lava, si cercano i pidocchi, si fa il bucato sulle scale delle roulotte. Sonia e le tre figlie più grandi hanno trascorso un intero giorno piegate in due nei mucchi di panni sporchi che hanno tolto dal caravan delle ragazze. Si riscaldano catini e pentoloni su grandi fuochi. Questa sera, contro l'arancio del cielo, una brezza gonfia i bei vestiti a fiori, le lenzuola di neve e gli asciugamani azzurri in un intrico di corde fra le tre roulotte. È tutto il loro tesoro, offerto dalle famiglie da cui Sonia va a vendere le sue cianfrusaglie con Emmy e Yulishka aggrappate alla gonna. Un giorno che sono scesa in città in autostop con la piccola per comprare dei sandali, mio figlio Boris ha morso e graffiato Sonia. Ha urlato e ha cercato di sfuggire. Lei ha dovuto chiuderlo nella roulotte fino al mio ritorno. I bambini ridiventano selvaggi. Giocano al sole e un giorno, mentre sono completamente nudi e io sto lavando il loro unico paio di calzoncini, una delegazione di vecchie zingare va a dire a Sonia, in varie lingue, con gesti indignati, di mettere fine allo scandalo. Io stesso ho dovuto rimettermi la gonna per nascondere i nuovi pantaloncini a quadretti rinvenuti nei rifiuti. Qua ci sono leggi e nessuno ha il diritto di infrangerle. Tata ha molti bambini. Le sue figlie si imbrogliano nella conta. Un pomeriggio, mentre parliamo seduti al sole, sfogliando i ricordi, arriviamo a 24, contando i figli che ha avuto con le donne, con donne diverse, tutto molto belle e molto amate. Quando Sonia l'ha conosciuta era sola, appena uscito di prigione e abbandonato con 5 bambini da una magnifica donna volubile e adulata, barca dai capelli neri. Aveva tagliato la corda con un altro zingaro. Tata, pazzo di dolore, l'aveva cercata per tutta Germania. Sonia ha accudito e cullato i 5 bambini, ne ha partoriti altri, oltre ai 2 che i tedeschi le hanno preso malgrado le grida e le suppliche per piazzarli in un istituto. Erano di un primo marito tedesco alcolizzato. Talvolta, quando siamo sole, mentre laviamo i piatti, Sonia mi parla con una voce dolce e un po' rauca, gli occhi trasfigurati dalla felicità dei primi tempi in cui tata l'amava, di come riempisse la roulotte di fiori e regali e, dopo aver allontanato i bambini, la svestiva per adorarla e coprirla di baci dalla testa ai piedi. Mi racconta anche com'è stato quando gli americani sono venuti a liberarla da Dachau, nel campo di concentramento. I prigionieri si gettavano sul cibo, si picchiavano e mangiavano dei pezzi di pane insanguinati, ingoiavano tutto quello che vedevano e poi morivano di crampi atroci. Sonia è sopravvissuta. Aveva divorato un intero pacco di cacao e questa l'ha risparmiata dalla dissenteria. Aveva 18 anni quando l'hanno liberata ed è venuta a Monaco con una somma di denaro che qualcuno le ha regalato. Finché sono durati i soldi andava a bere e a ballare, poi quando è rimasta senza più niente ha battuto il marciapiede come me. In Germania si dice auf den Strichen, letteralmente camminare sulla linea. Una linea, una corda, una riga di dolore che attraversa il mondo e sulla quale tutte quante camminiamo. Un altro estratto da Il nero è un colore di Chrysalidis Reale. Bianchi piccioni chiusi nella vostra prigione, voi che di giorno tubate al sole, facendo la ruota con la coda spiegata come un prezioso ventaglio, corona di piume immacolate sulla testa. Piccioni, noi siamo i vostri fratelli di viaggio, prigionieri con voi in questo stretto cortile dove crepiamo di fame. Il proprietario ha visto il passaporto di Bill e dietro promessa di essere pagato non appena un bonifico arriverà dall'America, vecchio tedesco astuto, finge di ignorare la nostra presenza. E cosa inconcepibile in questo paese, non è andato a denunciarci alla polizia. A quest'epoca risalgono gli episodi più grotteschi della nostra vita di fuggiaschi, i miei tentativi di trovare soccorso presso delle religiose e delle assistenti sociali, fallimenti e umiliazioni. Credo di non aver più provato tanta vergogna in seguito quando ho fatto la puttana. La carità cristiana, putrefatta, quella che si nasconde sotto pesanti veli inamidati, quegli occhietti penetranti pieni fino all'orlo di odio represso. Bocche chiuse come quelle dei morti, mani ossute, corpi ingialliti e avvizziti, pelle cerea, trasparente di vecchie civette spennate e imbalsamate. Nessuna carezza, nessun languore le ha mai percorse. E si sente scricchiolare il loro scheletro dentro la loro mummia rinsecchita. Mi inoltro nell'immenso mausoleo di candore della missione cattolica dove vivono queste larve religiose congelate. La madre superiore sta in una sala che puzza di preghiera, di rinuncia, di santi polverosi. Dopo un lungo interrogatorio, che crimine osar dire o fame, ci viene accordata una zuppa, qualche litro di acqua tiepida. Vero e proprio acquario di brodaglie in cui nuotano dei tozzi di pane, nel corridoio come i poveri sotto un grande crocifisso di legno nero. Siamo tutto un glu-glu e un diluvio interiore. Eccoci reidratati, facciamo acqua da ogni parte, ma la fame resiste, ci morde, ci attanaglia ancora e ci tocca ripartire e ringraziare con un oceano nello stomaco. E me ne vado con i bambini. Scuotendo via la neve degli stivali, i miei sono bucati, sulla soglia poco ospitale di questa missione cattolica. Tentiamo con quella protestante. Dopo aver vagato tutto il pomeriggio e pisciato tutta la zuppa agli angoli delle siepi, arriviamo finalmente in un ufficio sociale dove 2 donne, linde e sorridenti, ci accolgono. Abbiamo fame, sempre più fame. I bambini chiedono da bere, poverini. Forse credono che non vedranno più niente di solido, che siamo destinati alla liquefazione definitiva. Le donne un po' si spaventano alla vista dei bambini che, appesi al rubinetto, si strappano di mano il bicchiere. Bevono, si spruzzano, si bagnano da cima a fondo. È un delirio di risurrezione liquida. Andiamo nella dispensa americana a cercare un po' di scorte dell'esercito per noi. Si scusano. La farina è tarlata, il formaggio è secco, il grasso è rancido, i chicchi di riso sono minuscoli. È per questo che ce le offrono. Con la promessa che potremo tornare a prenderne ogni volta che saremo nel bisogno. Si tratta di scarti speciali destinati alle famiglie. Che manna! E ci sono tornata spesso, poi, sempre meno. Poi più, avevo trovato un modo disonesto per vivere e guadagnare soldi. La mia onestà ha comunque retto per 3 mesi. 3 mesi terribili di carestia, di farina tostata nel burro rancido e di riso bollito.